Benvenuti qui nel mio studio, io sono Davide Gagliani e questo è un nuovo episodio di Riflessioni Teologiche. Con questo episodio vorrei inaugurare una nuova miniserie nella quale vi terrò compagnia per qualche settimana parlandovi di un libro solo, che è questo, Etica della speranza di Jürgen Moltmann. È un libro che io ho studiato per dare un esame di etica e che vorrei condividere con voi quanto a riflessioni, capitolo per capitolo, quindi dedicando un episodio per il contenuto di ciascun capitolo. Come sempre nel format di questo video podcast, non farò una lezione frontale, non farò una sintesi ragionata per ogni capitolo, ma esporrò a grandi linee quello che è sicuramente il contenuto di ogni capitolo, puntata per puntata, episodio per episodio, però andando a completare e a offrirvi soprattutto quello che possono essere dei miei pensieri al riguardo, delle mie, per l'appunto, riflessioni teologiche al riguardo. Bene, ora direi che possiamo entrare proprio nel vivo del capitolo che ci compete in questo episodio, cioè del primo capitolo. Il primo capitolo dell'Etica della Speranza si chiama Escatologia ed Etica. E in questo capitolo Moltmann che cosa fa? Inizia a ripercorrere, tracciare la strada delle possibilità, delle proposte teologiche protestanti nel corso della storia. E quindi poter capire le proposte escatologiche, cioè come i vari movimenti protestanti nella storia della Riforma, nella storia della Chiesa, hanno visto il tema dell'escatologia in relazione all'oggi e come poi tutto questo ha influenzato anche l'etica. Ed è un procedimento molto interessante. Noi abbiamo quindi nella prima esposizione di Moltmann la definizione di quello che è una escatologia apocalittica, un'escatologia apocalittica che è quella che viene correlata a Lutero, al pensiero luterano e in particolar modo alla dottrina luterana dei due regni. Che cosa insegna questa dottrina? Qual è questa prospettiva che mostra Martin Lutero? L'uomo sta sino alla fine tra Dio e il diavolo, c'è quindi questo combattimento, tale lotta finirà solo con la risurrezione dei morti e la vita eterna. Ma Dio in questo conflitto cosmico governa il mondo in due modi: con la predicazione dell'Evangelo da una parte e quindi attraverso la Chiesa e col potere invece secolare nell'altro modo, quindi per quello che riguarda un benessere della vita, non solo una salvezza spirituale. Quindi per Lutero non ci sono più due stati, quello temporale e quello spirituale, quello che compete ai laici, quello che riguarda il clero, ma ci sono invece due funzioni e tutti i cittadini hanno lo stesso stato sacerdotale, ma con funzioni diverse. C'è quindi per Lutero un governo spirituale, Dio governa spiritualmente per mezzo della parola e dello spirito. E l'etica cristiana è privata, parte da un rinnovamento nel cuore. Poi, a fianco a questo, e sempre come mezzo di governo di Dio, della società umana e della realtà, abbiamo anche un governo secolare. Dio governa anche per mezzo del potere politico e delle leggi, e anche attraverso le punizioni civili, come leggiamo in Romani 13. C'è un'etica pubblica fondata sulle punizioni che adotta i concetti umani di giustizia. Questo governo secolare non è stato istituito da Cristo, ma è stato comunque creato da Dio ed è necessaria per i non cristiani. Lutero non vuole insegnare come governare, ma come agire cristianamente. E quindi si impegna nel distinguere queste due diverse sfere di autorità e di esercizio del governo che proviene comunque da Dio e a mantenere indipendenti queste due sfere. Nel 1520 Lutero scrive alla nobiltà cristiana della nazione tedesca: poiché il governo spirituale della Chiesa è venuto meno alla sua responsabilità, è per questo necessario che i principi cristiani assumano la responsabilità di preparare la riforma che solo Dio può fare nella Chiesa. Quindi, per Lutero, la Chiesa cattolica aveva fallito nel suo mandato. Questo non giustificava un'intromissione del potere secolare in quello spirituale, quanto piuttosto la possibilità che il potere secolare potesse preparare il campo con delle azioni che concernevano comunque la propria sfera di autorità per promuovere appunto questo rinnovamento della Chiesa assolutamente necessario. Poi abbiamo anche un altro scritto di Lutero del 1523, l'autorità secolare fino a che punto le si debba obbedienza. Abbiamo alcuni punti, ve ne cito proprio i principali. Il discorso della montagna è per tutti i cristiani, l'umanità si divide in chi appartiene al regno di Dio e chi no, l'uomo è malvagio, per questo Dio ha creato il regno secolare per garantire con la spada la coesistenza pacifica nella comunità civile. Quarto punto, i cristiani possono e dovrebbero assumere l'autorità secolare per amministrarla al meglio, non per proprio vantaggio, ma per proteggere la collettività, ma questo sempre a titolo personale, non a titolo di chiesa. Quinto punto, se l'autorità spirituale va contro il Vangelo, ci si può opporre, ma da martiri, non con la violenza della rivolta. E sesto punto, l'autorità secolare non deve legiferare in campo religioso e viceversa, i due regni sono appunto separati. Sappiamo che c'è stata molta polemica, soprattutto sul quinto punto, sul fatto che quando l'autorità spirituale va contro il Vangelo ci si può opporre ma da martiri, e sappiamo anche della polemica legata al fatto, ai fatti delle rivolte dei contadini, insomma, di come sono state fermate con il sangue, con la violenza armata da parte del potere politico e di come Lutero ha permesso, insomma, tutto questo. Secondo Lutero, l'idea di giustizia va mediata perché altrimenti non funziona, deve lavorare all'interno di un sistema ed è quindi necessaria una declericalizzazione della vita. La Chiesa non deve avere la pretesa di appunto clericalizzare ogni aspetto della vita umana, e proprio perché ci sono queste due sfere di autorità indipendenti. Potere spirituale e potere invece politico e temporale. Abbiamo per Lutero un uso politico della legge. La legge pone limiti al carattere belluino della convivenza umana e viene fatta rispettare dall'autorità mediante la forza. Non redime, ma aiuta nella precarietà della condizione umana. Quindi l'uso politico della legge civile, serve per limitare la violenza, per limitare gli egoismi, le sopraffazioni. Se tutti fossimo cristiani e rinnovati nel nostro essere interiore, non ci sarebbe bisogno della legge civile, ma visto che non siamo tutti cristiani, dice Lutero, è necessario anche questa legge. E poi abbiamo un uso teologico della legge, cioè la legge pone l'essere umano di fronte al proprio limite, di fronte al proprio peccato, di fronte alla propria inadeguatezza e lo spinge verso l'Evangelo della grazia. Non viene affermato da Lutero esplicitamente un uso pedagogico, ma implicito un po' nella sua opera, un uso pedagogico della legge, cioè di esortazioni, di parenesi. La legge che può costituire una traccia per la vita cristiana e l'esortazione che non permette di adempiere alla legge in tutto, ma spinge comunque verso quella direzione. Questa è una terza via che, ripeto, è implicita, non è affermata esplicitamente, ma possiamo trovare delle tracce proprio anche in Martin Lutero. Quindi questo riguarda l'escatologia apocalittica. Questo approfondimento anche dei vari testi di Lutero in realtà li ho svolti insomma in modo autonomo. Moltmann non entra troppo nel dettaglio del scritto alla nobiltà cristiana della nazione tedesca e dell'autorità secolare fino a che punto le si debba obbedienza, ma io ho voluto diciamo dare una panoramica anche di questi testi proprio per poter contestualizzare meglio il suo pensiero. Questa è la escatologia apocalittica. In seguito a questo, Moltmann presenta la teologia apocalittica dell'Armageddon. Il presente è in un permanente stato di guerra spirituale e militare politica fra l'influenza di Satana e quella di Dio, non credenti e credenti, fino alla battaglia finale di Armageddon, quando Dio vincerà la battaglia finale. Questa teologia apocalittica dell'Armageddon è propria delle chiese evangelicali, è propria delle chiese più fondamentalisti. Negli anni 80-90 girava un romanzo che romanzava appunto di questo conflitto spirituale così drammatico, questo mondo di tenebre, mostrando angeli e demoni che lottavano per le anime delle persone. E proprio in questo filone si inseriscono anche i romanzi di Left Behind, gli esclusi, no? Che parlano, romanzando, di questo periodo di tribolazione e di sofferenza, dell'ascesa dell'Anticristo, insomma, di tutti questi aspetti. Questa teologia apocalittica dell'Armageddon quindi è propria delle chiese evangelicali e fondamentaliste. Poi abbiamo invece una escatologia cristologica, ed è quello che riguarda la teologia calvinista del regno di Dio. I cristiani non vivono contemporaneamente in due mondi diversi, quindi la legge spirituale, cioè la chiesa, e quello che è, scusate, il Vangelo, quindi la Chiesa, quindi il potere spirituale, e dall'altra parte il potere temporale, la legge civile. Per la visione calvinista non c'è questa distinzione, ma i cristiani vivono sotto l'unica complessiva sovranità di Cristo in diversi campi della vita. Quindi fede e politica sono congiunte nell'idea di una civiltà cristiana. Poi abbiamo una escatologia separatistica, un'ulteriore possibilità, la Chiesa come una realtà sociale alternativa e isolata, fatta di pace e amore in un mondo di violenza, come per esempio gli anabattisti, come per esempio gli Amish, che riconoscono nella comunità cristiana, nella loro comunità, praticamente una società appunto alternativa, che si deve isolare per mantenere la propria purezza e per mantenere l'armonia, la pace e l'amore in questo mondo di violenza. Quindi la comunità cristiana come alternativa isolata nei confronti del mondo. E poi abbiamo una escatologia trasformativa, cioè il futuro regno di Dio è anticipato nel presente, e nel presente la Chiesa deve seguire Cristo, e così facendo migliorare in modo responsabile la società del mondo. Questa è un'escatologia cristologica, perché Cristo ha già vinto, ma che porta un'etica della speranza, perché responsabile verso il mondo. Questa è la proposta di Moltmann, e questa è la proposta che sicuramente mi ha fatto innamorare anche proprio di quest'autore. Quindi una categoria nuova, una categoria che prende la eredità di quelle passate, in particolar modo di quella riformata, ma che prende su di sé anche la responsabilità della Chiesa di una azione trasformativa e migliorativa della società. Un'escatologia trasformativa, cioè vedere la realtà come il campo nella quale la Chiesa può fare la differenza, deve fare la differenza, e tutto questo lo fa vivendo questo stato di escatologia anticipata di cui parla il Nuovo Testamento, del già e non ancora, vivendo questo regno di Dio che è anticipato nell'oggi ma si deve ancora realizzare nel futuro, anticipandolo all'oggi non solo tra le proprie quattro mura, nei contesti dei propri culti, delle proprie celebrazioni domenicali o delle proprie esperienze anche carismatiche, per quello che riguarda le chiese carismatiche, ma anche vivendo questa escatologia anticipata, promuovendo la giustizia nei confronti della società, intervenendo nella società nella quale la Chiesa è inserita per poter promuovere appunto questo miglioramento e portare questa etica, che è un'etica del regno di Dio, che è un'etica cristiana, che è un'etica dell'amore e che è un'etica appunto della speranza. Tutto questo lo trovo meraviglioso, lo trovo straordinariamente biblico. Forse questa è la categoria, la proposta più strettamente biblica, più strettamente neotestamentaria tra tutte quelle che Moltmann presenta e che abbiamo considerato anche noi oggi appunto in questo episodio, ed è sicuramente la proposta che trovo più interessante, non solo a livello teorico, ma, come è giusto che sia per un tema come quello dell'etica, anche proprio da un punto di vista molto concreto, molto pratico e molto quotidiano. Adesso però chiedo a voi: cosa ne pensate di queste alternative? In quale visione escatologica vi ritrovate nel vostro pensiero? E quale pensate che sia la migliore? Scrivetelo nei commenti, in modo che possiamo restare in contatto e continuare anche questa chiacchierata insieme. Io per il momento vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima puntata, al prossimo episodio.